Ieri sera ci siamo trovati coinvolti anche noi in quel giorno della strage di cui leggevamo nel versetto 5 del capitolo 5. Vi invitavo a prendere contatto con un certo testo del libro di Geremia e altre pagine ancora dell'Antico Testamento. E vedete che qui, e ne parlavamo ieri sera, e qui si è in certo modo soffermata la nostra contemplazione, è la prospettiva che il nostro Giacomo indica ai ricchi a cui ha contestato tutto quello che sappiamo, e d'altra parte questa è la prospettiva che coincide con la vicenda drammatica della storia umana, dove tanto sangue è stato versato, tanti dolori hanno consumato gli animi, ed è un unico accumulo di disastri, di fallimenti, di tribolazioni. Il giorno della strage è l'immagine che serve a ricapitolare l'intero svolgimento della storia umana in tutta la sua complessità e con tutte le diverse responsabilità che caratterizzano la presenza umana, e quante colpe e quante ingiustizie, nello stesso tempo quante sofferenze patite ingiustamente e sempre comunque in un contesto tribolazione generale. Ed è in questo contesto che si inserisce il giusto, l'innocente, che non oppone resistenza. Nella mia Bibbia, nel versetto 6, leggo non può opporre resistenza, in realtà è proprio non oppone resistenza, perché vi ho invitato a prendere contatto con il quarto canto del servo nel libro di Isaia e con la figura di quell'agnello innocente di cui l'antico profeta ci parla in maniera così efficace e così commovente, l'agnello innocente. Ebbene, vedete che noi qui siamo alle prese, accennava questo ieri sera, ho rimuginato a modo mio durante la notte e ho dormito però, anzi. Vedete che il sostantivo strage, sfaghi, dice il nostro maestro in greco, e dunque il giorno della strage, citazione di quei testi dell'Antico Testamento, passando dall'ebraico al greco, e sfaghi in greco, e ci siamo. Ebbene, vedete che questa è l'espressione che compare a più riprese nell'Apocalisse, e da questo sostantivo il verbo sfasin, e tutti avete senz'altro presente nella visione di Giovanni l'agnello immolato in posizione eretta, colui che è stato sgozzato, dice la lettera, ed è una forma verbale che proviene da questo verbo, sphagmenon, l'arnion, l'agnello sgozzato, l'agnello della strage, è proprio lui. L'agnello sgozzato è vittorioso. È il protagonista di quel giorno nel quale tutte le vicissitudini tragiche della storia umana sono condensate. Altra immagine che è ricorrente nell'Apocalisse, ma che proviene dal Testamento, quel contenitore che come il tino in cui si raccoglie tutta l'uva, da cui viene tratto il vino, là dove fluisce uno zampillo di sangue che in realtà è poi il vino della vita nuova. Immagini che lì per lì ci lasciano sconcertati, e immagini estremamente eloquenti, estremamente efficaci. L'agnello immolato, vittorioso, è l'innocente, è proprio lui. E vedete che il verbo sfasin, ecco, corrispondente al sostantivo sfaghi, strage, compare a più riprese nell'Apocalisse e compare in maniera più che mai significativa per noi alla fine del capitolo 18 dell'Apocalisse, quando cade Babilonia. Babilonia è la città fondata da Caino, cade Babilonia. E allora una serie di lamenti per la caduta di Babilonia: come fanno gli uomini a vivere senza Babilonia? Come faremo noi a vivere senza la nostra città, la città fatta da Caino, che è la città che è costruita sul sangue del fratello, quel sangue che grida e che è stato tacitato, che è stato zittito, che è stato violentemente cancellato, rimosso, è il tentativo di cancellare, di rimuovere. Ed ecco, ebbene, fine del capitolo 18, ultimo versetto, quando cade Babilonia, appare il sangue di tutti gli sgozzati, da Abele in poi. È proprio questo il testo che leggiamo in quel passaggio così istruttivo, perché è veramente la rivelazione, l'apocalisse di quel che Babilonia nascondeva e che adesso appare in tutta la sua potenza, in tutta la sua pienezza di significati, in tutta la sua fecondità: il sangue versato, il sangue dei profeti, dei santi, tutti coloro che furono sgozzati sulla terra, tone sphagmenon, e tutti coloro, vedete, che adesso fanno unico corpo con l'agnello. È proprio l'agnello sgozzato che attira a sé tutto quello che da Abele in poi è stato il sangue versato, di strage in strage, di tragedia in tragedia, di violenza in violenza, di orrore in orrore, di patimento, di morte in morte, e fino al coinvolgimento di questa nostra generazione e delle generazioni che verranno. E qui, ritornando al nostro Giacomo, qui noi è il caso che ne approfittiamo ancora, già da ieri sera, questa mattina, questi pochi versetti che risuonano come un messaggio così energico e così carico di una contestazione risoluta, intransigente nei confronti dei ricchi. Qui, ecco, ci troviamo dinanzi alla rivelazione della novità per cui la storia degli uomini finalmente sconfitti e ridotti all'evidenza della loro insufficienza, della loro precarietà, all'evidenza di quelle che sono le conseguenze del peccato, la morte. Ecco come si apre la strada di cui è protagonista l'agnello immolato e l'agnello vittorioso. È proprio lui l'innocente che fa della nostra storia umana una storia di redenzione, una storia di ritorno alla sorgente della vita, ed è una storia che è ormai illustrata come luogo e tempo per la conversione universale, per la riconciliazione dei cuori, per la ricomposizione della famiglia umana. E adesso? Versetto 7 del nostro capitolo 5. Il nostro maestro ha ancora qualche raccomandazione da rivolgere ai destinatari di questo scritto che sono, come vi dicevo fin dall'inizio, cristiani che oramai costituiscono la maggioranza delle presenze nelle chiese che stanno crescendo, perché l'evangelizzazione è in atto, le strade sono percorse da coloro che stanno man mano avvicinando interlocutori sempre diversi, in condizioni sempre più periferiche, e sono pagani che si accolgono l'Evangelo e si convertono, e dunque rispetto al primo nucleo di discepoli, la prima chiesa, le prime comunità dove sono tutti giudei, giudeo-cristiani, adesso la grande maggioranza ormai di coloro che hanno accolto l'Evangelo e hanno intrapreso il cammino del discepolato sono etnico-cristiani, per dirla con un'espressione un po' tecnica che subito è comprensibile da parte di tutti. Coloro che provengono dagli etni, etni sono le genti, i gentili, i pagani, gli etnico-cristiani. E il nostro maestro ha alcune raccomandazioni ancora, raccomandazioni che rivolge a questi cristiani delle chiese, perché la sua preoccupazione unica, fondamentale, su cui ritorna costantemente, è quella di e promuovere la crescita dell'evangelizzazione nell'autenticità originaria del dono ricevuto. Sono i primi che hanno accolto il Signore risorto, l'hanno riconosciuto, l'hanno incontrato, hanno vissuto loro in quel momento originario da cui poi è scaturito tutto il seguito fino a noi oggi, la pregnanza inesauribile di quell'evento, la vittoria di Cristo sulla morte, la vittoria di Gesù, il Messia di Israele, il Kyrios, il figlio di cui Dio si è compiaciuto nella carne umana. Ed ecco versetto 7, leggiamo: siate dunque pazienti, fratelli. E qui compare una forma del verbo makrosimin. Voi ricordate che all'inizio della nostra lettera abbiamo incontrato un termine ipomonì, la pazienza. E in quell'occasione, se ricordo bene, credo di avere già fatto cenno a un altro termine che spesso è posto in congiunzione con quello, ed è la macrosimia, la magnanimità, la macrosimia. Qui è il verbo. Siate pazienti, traduce la mia Bibbia, e nei pochi versetti che seguono questo termine ritorna, il verbo ritorna, e adesso subito ce ne accorgeremo, e poi vedremo tra breve che nel versetto 11 compare nuovamente il sostantivo che già conosciamo, la ipomonia, la pazienza, la capacità di star sotto un peso, di sopportare il carico, ma siate pazienti, magnanimi, e l'insistenza su questo verbo allude alla necessità di imparare, naturalmente sempre in un contesto dove l'apprendistato esige un apprendimento progressivo, ma si tratta di imparare a respirare, un respiro profondo. A suo tempo credo di aver ricordato che la storia della salvezza comincia proprio così, quando Abramo impara a respirare, avendo ricevuto le promesse, un respiro profondo, e quel mistero che si rivela ad Abramo in quella maniera così singolare è un mistero che pone nell'animo, come dire, semina nell'intimo della sua coscienza una parola, una promessa, un insieme di promesse. E le pagine relative all'antico racconto della storia patriarcale sono pagine che ci aiutano a constatare come Abramo, che è un uomo di poche parole, dice quasi niente Abramo, quasi niente, ma è uomo che sperimenta come la parola che ha ascoltato nel mistero di quella relazione con un interlocutore per lui ancora sconosciuto e che pure presente e che gli comunica delle promesse. Ebbene, questo ascolto interiore diventa per Abramo l'esperienza di uno spazio che si allarga, uno spazio che gli si viene aprendo e spalancando nell'intimo, uno spazio interiore. E quando qui il nostro Maestro dice macrosimiset, ecco, siate pazienti, fratelli, sempre questo vocativo che conferma il valore più che mai positivo di una relazione che supera tutte le distanze considerate in un altro momento, in un'altra epoca, in un altro contesto, come segnate da una barriera invalicabile, e invece adesso le distanze sono superate, giudei e pagani siamo fratelli, e non è mica poco, e dunque fino alla venuta del Signore respirate profondamente, uno spazio che si allarga nel cuore. Su questo adesso ritorna e intanto un esempio: guardate l'agricoltore, egli aspetta pazientemente, vedete che qui ritorna un participio presente del nostro verbo, pazientando, aspetta pazientemente che cosa? Il prezioso frutto della terra. Certo, l'agricoltore lavora in vista del raccolto, ma il raccolto tanto atteso pazientemente dipende dalla pioggia. E allora, finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera, sono i due momenti dell'anno in cui piove, ma finalmente piove, sono le prime piogge d'autunno, prima dell'inverno, e ancora piove, e le ultime piogge nella tarda primavera sono quelle che garantiscono poi la positività del raccolto, e il contadino in attesa della pioggia, e vedete qui dice siate pazienti, di nuovo per la terza volta ritorna il nostro verbo, siate magnani, respirate profondamente, date spazio, in voi a quella presenza che vi prepara, guardate come dice adesso, non solo vi prepara in vista della pioggia per il raccolto come nell'esempio del contadino, ma siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina. Dunque, questo spalancamento del cuore, questa apertura dello spazio interiore fa tutt'uno con una stabilità. Qui leggo rinfrancate i vostri cuori. Di per sé sembrerebbe una contraddizione. Se il cuore si apre è un cuore che non è fermo, irrigidito, e se invece il cuore è bloccato in una posizione di stabilità non si apre, e invece si apre, e man mano che si apre trova la propria stabilità, proprio perché si dispone alla venuta del Signore, alla parusia del Signore, che è vicino, che è vicino. Accogliere il Signore e accogliere con il Signore la sua venuta gloriosa, e accogliere con il Signore il regno che gli appartiene, accogliere con il Signore la creazione rinnovata, accogliere con il Signore il compimento di quel disegno in cui tutto della storia umana trova finalmente la propria pienezza in corrispondenza alla originaria volontà d'amore, per cui tutto ha avuto inizio nella gratuità di Dio. E dunque questo cuore che si allarga, e che si allarga nell'attesa, ma che si allarga, vedete, ed è sempre più pronto, sollecito, risoluto, resistente, non è un allargamento che lo sfilaccia, lo sfrangia, come se noi prendiamo un tessuto e cerchiamo di allargare a un certo punto uno strappo la frantumazione, e qui è un cuore che si allarga e più diventa stabile. E più diventa stabile, perché più, vedete, si adegua il nostro cuore umano, piccoli come siamo, e anche il nostro cuore umano piccolo com'è, si adegua a quella novità che riguarda Lui, il Signore vittorioso sulla morte, il Signore glorioso, il Signore che viene e viene con il suo regno. E il nostro cuore umano piccolo com'è si viene adeguando alla immensità gratuita e corrispondente all'intenzione originaria di Dio, che è il suo regno, la creazione redenta, rinnovata. Vedete, siate magnanimi, dice. Vedete come per il nostro maestro qui in due righe è possibile aprire dinanzi a noi un orizzonte immenso, ma un orizzonte immenso, vedete, che è rivelato, epifania gloriosa del Signore che viene nella sua parusia, ma è rivelato nell'intimo del cuore. Il nostro piccolo cuore umano è coinvolto in questa avventura straordinaria per cui si apre per accogliere il regno e per corrispondere all'amore eterno di Dio che ha voluto condividere la sua iniziativa, la sua volontà di creare, la gratuità del di quella sua inesauribile fecondità di vita con la creatura umana. Le creature umane, l'umanità, ma ogni creatura umana e ognuno di noi chiamato ad essere l'interlocutore che è guidato lungo la strada della della conversione alla vita, è la strada dell'incontro con la parousia del Signore. E tutto questo, vedete, è il frutto in noi dell'Evangelo, è il frutto in noi, per noi, dove è l'umanità intera che è coinvolta nell'opera di Dio, ma questa opera di Dio è un'opera che va ad incastonarsi nel cuore di ogni piccolo essere umano, come siamo noi, come sono io, com'è ciascuno di noi. Già, siate pazienti anche voi. Vedete come forse la prima lettura di queste righe potrebbe risultare imbarazzante. Siate pazienti e forse istintivamente intendiamo, beh, insomma, non la fate tanto lunga, statevi tranquilli, chiudetevi in un angolino, tanto la pensione non ve la toglierà nessuno, e allora ecco, state, diciamo, non piantate grani, basta con queste storie, e chiamate il 118. Perché tanto la guardia medica non arriva. Allora, è così, siate pazienti, no? Dice, cosa vuol dire siate pazienti? Vuol dire che anche te sopporta questo, non basta, non protestare più, non discutere più, non contare più storie. E qui invece siate pazienti vuol dire, guarda che viene il regno per te. E viene per me. La parousia del Signore, per me. Parousia del Signore. È vicino, si è avvicinato, si è avvicinato. Infrancate i vostri cuori. Il nostro cuore è predisposto a diventare così capiente da accogliere il Signore e il regno che viene. Oibò. Questa è la pazienza. Ma questa era la pazienza a cui ci invitava fin dall'inizio. E adesso prosegue. Versetti da 9 a 11. Poi vedremo come proseguire. Intanto qui versetto 9 dice: non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri. Già. Vedete che lamentarsi qui è detto con gli ostenazin, che ha a che fare con, ancora una volta, la respirazione. Non sospirate, non sospirate. Già. Perché questo verbo è messo in rapporto a quell'altro. Respirate profondamente. E invece c'è un respiro affannoso, c'è un respiro ansimante che è, corrisponde alla insofferenza gli uni per gli altri, e invece in quello spalancamento dell'animo, in quella profondità del respiro, in questa lunghezza del respiro nuovo di cui ci parlava, è da comprendere anche la capacità di farsi carico della presenza altrui, la presenza altrui e la diversità altrui, e la singolarità altrui, e l'eccezionalità altrui, e anche tutte le incertezze e i normali fastidi e momenti temporanei di disturbo che la presenza altrui comporta. non lamentate, sospirate, non chiudete lo spazio, fratelli, gli uni agli altri. È proprio vero, vedete che qui ci parlava niente meno che del regno che viene, viene anche la presenza di coloro con cui già siamo in relazione. Qui trovate sullo sfondo tutte le problematiche interne alla vita comunitaria, a cui accennava anche precedentemente, e poi problematiche interne al rapporto tra chiese, e così già nel corso del primo secolo, quanto ce ne parla Paolo a modo suo, gli Atti degli Apostoli, e quel problema che è stato affrontato e risolto nel corso di quei decenni circa il rapporto tra giudeo-cristiani ed etnico-cristiani. Ebbene, non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati, per non perdere l'occasione. Ecco, il giudice è alle porte, vedete, colui che viene giudice per noi è il magistrato, che deve emanare una sentenza dopo un dibattimento, un tribunale. Il giudice è colui che viene per regnare. Il verbo giudicare nell'Antico Testamento, spessissimo, se non proprio quasi sempre, è da intendere nel senso del esercizio del governo. Viene il re, viene il Signore, viene il sovrano, il giudice è alle porte, e prendete, fratelli, a modello di sopportazione. Ed ecco che qui nel versetto 10 di nuovo fa degli esempi e dice: modello di sopportazione e di pazienza. La pazienza qui è ancora una volta la macrozimia, la magnanimità. E il termine che la mia Bibbia usa con sopportazione, come dice la nuova traduzione? Non lo so, come dice? Così, sopportazione. Sopportazione è la cacopazia. Cacopazia vuol dire la capacità di compatire il male, di compatire. È la compassione. Sopportazione, compassione. Ecco, possiamo orientarci in questa direzione. La sopportazione nel senso di capacità di sostenere il peso del negativo, ma qui c'è di mezzo appunto la relazione tra diversi, per cui quell'attesa che sperimentiamo come apertura del cuore verso il regno che viene, si svolge in una crescente esperienza di solidarietà, e di solidarietà, vedete, che trova il suo modello esemplare negli antichi profeti, dice il nostro maestro, profeti che parlarono nel nome del Signore. Parlarono nel nome del Signore, dunque una vicenda che si è sviluppata nel corso di una lunga storia, attraverso molteplici esempi, e a questo proposito lui insiste: ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sopportato, vedete qui ritorna il verbo ipomenin, il sostantivo ipomoni, hanno sopportato, hanno portato il peso con pazienza, coloro che hanno sopportato il peso con pazienza, e noi li chiamiamo beati. Già, abbiamo già incontrato altre beatitudini nella nostra lettera. Beati. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe, e adesso tanti profeti, tutta una lunga storia, la storia di un'attesa, la storia di una educazione del cuore umano che è andato allargandosi per diventare sempre più disponibile ad accogliere quella pienezza del dono che viene da Dio, l'Evangelo, che adesso ha investito la nostra vicenda umana e la storia dell'umanità nella sua interezza, ma il vissuto di ciascuno di noi. E ad ecco il richiamo a Giobbe, personaggio grandioso di cui si possono dire tante cose, e a riguardo di Giobbe il nostro maestro coglie questo valore esemplare per quanto riguarda la pazienza. È vero che poi Giobbe ha discusso, ha contestato, ha protestato, ha gridato. Giobbe è la pazienza sua, e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore? Perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Già, vedete, questo richiamo all'esempio degli antichi profeti e quindi poi alla figura di Giobbe, per aiutare i cristiani e tutti quanti noi a porsi in sintonia con quella rivelazione che attraverso l'allargamento del cuore e la crescita nella solidarietà, la disponibilità all'accoglienza, alla comprensione, la pazienza e anche la fiducia vicendevole, perché insieme con la disponibilità ad accogliere la diversità altrui c'è anche la confidenza nella disponibilità altrui ad accogliere la diversità propria. Come no? Ebbene, in questa... che è una storia che è giunta a noi attraverso molteplici esempi, troviamo modo di sintonizzarci con quella che è stata per loro che ci hanno preceduto e dunque è per noi adesso in maniera dirompente la rivelazione della misericordia affettuosa di Dio. Vedete, il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Polis planknos, dice, e ictirmon, polis plaknos, qui dove le dice polis plaknos, ricco di misericordia, questa è una citazione del Salmo 103, citazione, ma questa citazione si potrebbe raggiungere altri testi, Salmo 86, Esodo 34, libro di Gioele, libro di Tobia, dove dire ricco di misericordia, stando al termine usato qui, significa fare riferimento alla capienza delle viscere di Dio, polis planos. Un'espressione questa che è ricorrente nell'Antico Testamento, le viscere, rachamim, e che poi in greco diventa splankna, le viscere della misericordia di Dio, viscere. Vedete che abbiamo cantato il Benedictus poco fa? Cantato il Benedictus. La nostra amica cantante inventa delle melodie che non ho mai sentito mai. siamo veramente creativi. Vedete che siamo in attesa del regno, viene proprio il regno. Cioè, bisogna provocare il regno che venga prima possibile, perché sennò qui non finiamo più. Allora, abbiamo cantato il Benedictus e nel Benedictus ad un certo momento abbiamo detto che, ricordate, è il cantico di Zaccaria, no? Ed è Zaccaria che ha ritrovato l'uso della voce quando 8 giorni dopo la nascita viene circonciso il figlio, si chiama Giovanni, e lui torna e benedice Dio perché è diventato muto. E allora benedetto il Signore, e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, profeta, tutti i profeti, tutti i profeti, Giobbe, sì, Giovanni, adesso ci siamo, e andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, remissione dei peccati, porterà dietro tutto un popolo di peccatori che per andare incontro al Signore, perché viene la remissione dei peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, eccetera, eccetera. E vedete quel grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, diasplankna eleus, dice in greco, per viscera misericordie, sta scritto in latino, attraverso le viscere della misericordia di Dio. Vedete che forse ci sfugge un particolare, che qui il servizio profetico che viene preannunciato da Zaccaria, che in questo modo diventa profeta anche lui, ma tutti i profeti, in vista di quel profeta per antonomasia che sarà Giovanni, che per adesso ha solo 8 giorni, sarà profeta dell'Altissimo attraverso viscere di misericordia. Profezia è questo modo di stare al mondo che sempre e dappertutto rende testimonianza le viscere della misericordia. Ma noi urtiamo di qua, urtiamo di là, e siamo alle prese con l'eredità di un passato che ci casca addosso, siamo alle prese con un orizzonte che riguarda l'avvenire, che ci trova sprovveduti, e dovunque abbiamo a che fare con le pareti dell'utero di Dio. Queste sono le viscere di Dio. Noi stiamo nascendo, è nel travaglio della storia umana la nuova creazione che sta venendo alla luce attraverso le viscere della misericordia di Dio. Un sole che sorge dall'alto, verrà a visitare dall'alto, e questo dall'alto, vedete, vuol dire anche dal profondo, vuol dire anche da dietro, vuol dire anche dal davanti, vuol dire da destra, vuol dire da sinistra, vuol dire da fuori, vuol dire da dentro, dovunque e vai a sbattere, sono le viscere della misericordia di Dio. Ecco, e tutta la storia della salvezza ha illustrato questo spalancarsi delle viscere della misericordia di Dio. Adesso ci siamo, e adesso dice il nostro Giacomo, adesso siamo noi stiamo imparando a respirare in corrispondenza a quello che è il respiro del Dio vivente, e stiamo scoprendo come si apre nella ristrettezza del nostro vissuto lo spazio interiore per accogliere il regno, e stiamo imparando a valorizzare le relazioni che ci mettono in discussione tra di noi, e poi ci mettono in discussione senza mai dimenticare i limiti e le prove della nostra esistenza umana. Siamo limitati nel tempo, siamo condizionati da misure di spazio, siamo dunque proprio noi che siamo alla scuola degli antichi profeti, Giobbe, Giovanni Battista. E siamo in grado di godere il beneficio per eccellenza, la consolazione più intensa e più gratificante che mai. Siamo immersi nello spazio della vita, nelle viscere del Signore, e della sua inesauribile volontà d'amore. Ecco, fatevi coraggio, dice. sa bene il nostro Giovanni, ma lo sappiamo bene anche noi, come ogni tanto il respiro diventa affannoso e ogni tanto le situazioni ci cascano addosso in maniera pesante, noiosa, e ci sembra lì per lì insopportabile e deludente, fino a toglierci il fiato, fino a soffocarci. Ed ecco la beatitudine di questa nostra vita, che dal momento in cui l'Evangelo ci è stato trasmesso e noi abbiamo incominciato a camminare nella prospettiva nuova che si è aperta dinanzi a noi, è questa nostra vita che si sta rivelando come un sacramento in cui l'inesauribile pienezza dell'amore di Dio ci investe. Ed ecco questa pienezza che stiamo imparando a riversare nella gratitudine più semplice, più pura, più autentica, stiamo imparando a riversare attorno a noi, e lo spazio si allarga sempre di più, la scena del mondo, ma lo svolgimento della storia umana è recuperato tutto del passato. Ricordate che nel cantico di Zaccaria dice: è venuto a visitarci all'inizio, e poi alla fine del cantico dice: verrà a visitarci. Tutto del passato è recuperato, tutto del futuro si illumina, perché eterna è la misericordia di Dio. E il respiro che ci fa vivere è il respiro stesso del Signore, ricco di misericordia e di compassione. Fermiamoci qua.